Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù uscito dalla sinagoga subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Sì, la colletta, ovviamente quella generale non è che richiama le letture come sempre, a volte ci avvicina un attimo di più, questa volta direi che è molto così lontana un po' dalle scritture. Invece la seconda, quella specifica dell'anno B, evidentemente richiama sia la prima lettura, questa pagina di Giobbe che sfoglieremo così molto velocemente, e soprattutto la condivisione di Cristo del dolore della suocera di Pietro, che poi guarirà, eccetera eccetera. La prima lettura è quella di Giobbe, siamo nel capitolo 7, e una parte di una lunga risposta che Giobbe sta dando ai suoi amici. Avete presente, Giobbe fa questo dialogo con i suoi amici che in pratica lo provocano sempre sul suo Dio, perché lui continua a essere fedele, eccetera. Questa risposta che sta dando, che era già cominciato un po' al capitolo 6, si rifà comunque ad un intervento che un suo amico Elifaz, il Temanita, ha fatto nei capitoli 4 e 5 del libro di Giobbe sulla dottrina della retribuzione. Da sempre l'uomo è messo in crisi dal problema del male e soprattutto del dolore innocente. È un interrogativo al quale non sappiamo mai rispondere. E ovviamente è un interrogativo che ci sottopone a una grande prova anche la nostra fede, evidentemente, no? E il suo impatto può essere ancora più scandaloso se noi pensiamo di rispondere a questa domanda con la dottrina della retribuzione, cioè come stanno facendo gli amici di Giobbe. E risponde loro Giobbe così, ricordando in pratica loro che nella crisi il dolore appare come castigo per il peccato e la fatica è quasi necessaria al lavoro dell'uomo, finché non arriva la morte come sblocco liberante di giorni che passano veloci e senza speranza. Giobbe si rifiuta di concepire Dio secondo la logica umana, secondo una razionalità di merito. Dio non può essere così. E Giobbe lo contesta questo, seppure per lui è durissimo l'affronto che gli stanno facendo i suoi amici. E quello che giunge a chiedere Giobbe in questa piccola parte della lettura che abbiamo in questa quinta domenica, chiede a Dio di svelarsi, di annunciarsi come presente, anche dove mancano i segni della sua benedizione. Cioè Giobbe non gli domanda a Dio di spiegare una logica incomprensibile, ma chiede a Dio di far sentire la sua vicinanza. Questa vuole Giobbe che sia la risposta che Dio può dare davanti anche al dolore innocente. Per lui sarebbero soltanto mesi di illusione il voler confrontarsi con una logica che la nostra limitatezza umana non può capire. Anche se tormentato da ombre che si allungano e lo rendono stanco di rigirarsi fino all'alba, Giobbe riesce a intuire che Dio si fa vicino all'uomo, che Dio, anche se rimane nel suo mistero, però ha una sua logica, che ovviamente è una logica divina, ben diversa dalla logica umana. Allora, questo passo del libro di Giobbe può essere un po' letto come una risposta, una mentalità che comunque pervade un po' anche noi, soprattutto sul tema della caducità della vita, sulla limitatezza dell'uomo, di questo dolore incomprensibile e, come devo dire, una visione un po' tragica della vita, in senso un po' così negativo. Era tipica del mondo greco, se vogliamo. Questa è una risposta fatta da Giobbe, che comunque sapete non è proprio perfetto, è ebreo perfetto, e però prova a dare una risposta sfuggendo ad una soluzione fatalista. E soprattutto la cosa più bella, secondo me, che viene fuori da questa lettura è che Giobbe può parlare con il suo Dio, cosa che invece i greci non possono fare. Giobbe lo dice, versetto lì verso la fine: ricordati che un soffio è la mia vita e il mio occhio non rivedrà più il bene. Ecco, Giobbe può ancora parlare con il suo Dio, almeno invocarlo, che sia, diciamo così, come se lo chiamasse in giudizio, lo citasse in giudizio. Però Giobbe ha questa caratteristica molto bella. Ecco, quel ricordati del versetto 7 direi che fa proprio la differenza tra una visione un po' tragica, un po' negativa, e invece la domanda dell'uomo biblico di fronte al problema del male. Cioè Dio è comunque lì, è presente, ci puoi parlare. Cioè non significa che ti ha risolto il problema, capito? Perché sennò avremmo tutti la risposta. Però è lì, ricordati che un soffio è la mia vita. In quel verbo lì, che almeno è presente in questa lettura, c'è un po' questo significato. Il Vangelo, che mi dedicherò un po' più di tempo, è molto, molto bello questa pagina di Marco. Siamo al primo capitolo, siamo sempre nella giornata tipo di Gesù, che avevamo già ascoltato domenica scorsa, almeno nella liturgia. Andrebbe senz'altro letta tutta insieme questa pagina, perché spezzare una giornata in due è un po' un problema, però liturgicamente hanno fatto questa scelta qui. Siamo in Galilea, a Cafarno, e ci troviamo davanti due scenari opposti. Prima l'interno di una casa, questa casa dove sta la suocera di Pietro, e più avanti, verso la fine del Vangelo di questa sera, il deserto, il luogo della solitudine e dell'assenza, ma anche il luogo del dialogo con il Padre. Il deserto non ha mai solo un'accezione negativa, anzi direi forse più positiva che negativa. Io lo dividerei così, questo brano, in tre momenti. Il primo è la guarigione della suocera di Pietro, evidentemente. Il secondo è queste guarigioni di sera, versetti 32-34, vedremo come il ministero di Gesù si allarga. E poi il finale, la preghiera di Gesù nella notte, questo viaggio in Galilea che fa, perché è là che deve andare a predicare. Allora, la prima parte, questa guarigione della suocera di Pietro, è curioso perché è il più breve racconto di miracolo in tutta la tradizione evangelica, è proprio il più corto, però ha tutti gli elementi classici, diciamo, di un racconto di miracolo. Sapete, se dobbiamo dare delle categorie, bisogna che abbiano anche le singole parti. Ecco, qui c'è l'introduzione in cui si presenta il malato, si presenta chi c'è, i personaggi, eccetera, si descrive la situazione dell'ammalato, eccetera. C'è il passaggio della guarigione e c'è l'attestazione della guarigione avvenuta, cioè la suocera che si alza a servirli. Ecco, questi sono almeno tre punti che devono esserci perché ci sia un miracolo, altrimenti se ne manca uno e non si può raccontare un miracolo. Dicevo, è il più breve, e quindi ci troviamo davanti a una narrazione molto concisa, però che è tipica di Marco. Sapete che Marco è molto asciutto nei suoi racconti, si perde poco nei dettagli, quindi quando ci dà qualche dettaglio vuol dire che lo riteneva veramente molto importante. Quasi tutte le proposizioni sono fatte al passato, soltanto il parlare dei discepoli con Gesù al versetto 30 invece viene messo al presente. Un'altra caratteristica di questo breve racconto della guarigione della suocera di Pietro è che è l'unico miracolo che si svolge nella stretta ricerca dei discepoli. Per questo contiene dettagli di luogo e di persone, e ci troviamo dentro la casa di Simone e lì giace appunto la suocera malata. L'idea di febbre, dopo lo vedremo un po' meglio, però vuol dare proprio anche l'idea di una pesantezza, di questa donna che giace lì. Ecco, non è soltanto la febbre, possiamo pensarla noi come due o tre linee di febbre, era proprio il senso anche di pesantezza. E poi notiamo i personaggi quali sono: ci sono Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, cioè quei primi quattro che Gesù ha chiamato due domeniche fa. Vi ricordate, il Vangelo c'era quella chiamata, poi c'era domenica scorsa la prima parte della giornata di Cafarno, e oggi sono loro quattro presenti con Gesù in questo miracolo. Perché Marco vuole fare un filo in tutta la narrazione, poi vabbè, questi quattro hanno una particolarità, poi sono i tre, senza Andrea, avranno una particolarità di essere presenti nei momenti clou del ministero di Gesù in Marco, la risurrezione della figlia di Giacomo sono solo loro tre, trasfigurazione sono solo loro tre, Getsemani sono loro tre. Marco lavora sui discepoli in questo modo qui, molto a cerchi concentrici, sempre stringendo, poi ovviamente la stretta finale è Pietro. Comunque è curioso, sono tutti questi quattro. E loro escono dalla sinagoga dove erano domenica scorsa, e poi notate questo, la liturgia fa un piccolo cambiamento. Gesù uscito dalla sinagoga, dice il testo, invece sono usciti, cioè tutti e quattro, c'erano anche gli altri, dopo si capisce che ci sono perché vengono chiamati, però qui per farlo fanno al singolare, invece tutti sono usciti da dove erano domenica scorsa. e vanno appunto dopo questo esorcismo, no? A Cafarno nella sinagoga ci fu quell'esorcismo che abbiamo sentito domenica scorsa, vanno a casa di Simone e Andrea. E la casa in Marco è un luogo veramente molto importante, perché è lì che Gesù insegna sempre ai suoi discepoli. È un luogo particolare, insieme alla barca, Gesù a volte sale sulla barca, ecco, la casa è il luogo, diciamo così, per eccellenza nel quale Gesù ammaestra i discepoli, cioè non le folle, le folle lo fa all'aperto, lo fa in riva al mare, eccetera. In casa parla con i discepoli, e qui siamo in casa della suocera di Pietro. Appunto avviene questa guarigione e i discepoli sono testimoni di questo qui. La suocera, dicevo prima, è febbricitante, vive probabilmente insieme a Pietro, e vi dicevo che la febbre era una malattia abbastanza pericolosa all'epoca, ecco, non è che fosse così leggera come oggi, era a letto, cioè questo vuole anche dare il segno dell'immobilità alla quale la suocera di Pietro adesso è chiamata a vivere, immobile a letto, bloccata a letto, ecco, traducetelo così. E i discepoli chiamano Gesù in causa, spiegandogli, gli parlarono di lei, no? Gli dicono che aveva la febbre. E la guarigione avviene con questo bel gesto di Gesù, di prendere la mano, di sollevare questa persona, e come a dare un segno che dal taumaturgo, da Gesù, sgorga questa energia, questa forza che guarisce. Perché notate come il miracolo avviene senza che Gesù dica nessuna parola. E non dice nessuna preghiera, Gesù qui non parla con il Padre. Se prendete invece Atti 28, lì c'è Paolo che fa una guarigione simile, ecco, però lì impone le mani e lì dice anche una preghiera. Gesù invece guarisce, come dire, per forza propria, non ha bisogno neanche della preghiera. Prendetelo un po' così, un po' estremo questa cosa qui, perché vediamo in altri momenti che Gesù prega, non voglio dire che non ha la preghiera. Quindi in questo momento qui ci vuol mettere in mappa, vuol mettere in luce molto di più la forza di Gesù, la sua grandezza nel guarire. Perché, ripeto, siamo nella giornata di Cafarno, cioè Marco racconta quello che abitualmente, se vogliamo, Gesù faceva, è un po' paradigmatica questa giornata qui, cioè senz'altro ha guarito la suocera di Pietro, però vuol dare un po' l'elenco delle cose che Gesù faceva abitualmente, e quindi deve mettere in luce queste caratteristiche, anche questa di essere Gesù a guarire senza bisogno di tante altre cose. Se prendete il Vangelo di Luca, che ha questo parallelo, ha questo racconto, lì lo fa passare di più come un esorcismo quello che Gesù compie, perché si pensava anche questo, che la febbre fosse poi una malattia. Egli intimò la febbre di uscire, no? Ecco, Luca lo racconta così, Marco no, lo fa in un altro modo. Poi la donna si mette a servirli, questa è la cosa molto carina, molto simpatica di questo brano qui, perché da un lato mette in luce il fatto che la guarigione è avvenuta, visto che prima era bloccata, ferma, immobile a letto, adesso si mette a servirli. Dall'altro, e il significato forse più profondo anche delle letture di oggi è questo: Gesù, se ti sana, se ti libera, se vogliamo vedere la febbre come fosse anche un po' tipo l'esorcismo di domenica scorsa, ecco, Gesù ti libera perché tu possa metterti a servizio della comunità, ecco perché ci sono anche i quattro discepoli, non solo Gesù stesso ma la comunità. Questo forse è il significato più emerge da queste letture qui. E poi c'è un imperfetto, gli serviva, capite? Non è una storia puntuale, gli servì, finita lì. Serviva è da vedere proprio l'idea di una di una storia che continua. Ecco, allora, il primo pensiero è questo su Gesù che guarisce, che ha il potere senz'altro di allontanare le malattie, e lo fa in questo particolare luogo che è la casa e la famiglia di Pietro. Siamo proprio a casa sua. Vediamo come Gesù si sposta dalla casa. Passiamo alla seconda parte del racconto, quella io ho chiamato guarigioni di sera, perché dal venuta la sera, dopo il tramonto del sole, Gesù Gesù si fa sulla porta della casa, adesso lo noteremo questo particolare qua, però notate come adesso la scena si allarga, alla guarigione di una persona, adesso corrisponde alla guarigione di una massa di persone, di tante persone. C'è un particolare che ritorna anche dopo, raddoppia Marco l'indicazione di tempo. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, è la stessa cosa. Dopo dirà, al mattino presto si alzò quando era ancora buio. Sono due raddoppiamenti rari in Marco, però qui ci sono. E quindi c'è questa indicazione temporale al crepuscolo, diciamo così, e c'è l'indicazione del luogo. Siamo sulla porta. Tutta la città era radunata davanti alla porta della casa di Pietro. E poi dopo c'è un dettaglio qui che senz'altro avete notato anche domenica scorsa, cacciò molti demoni, non permetteva che i demoni parlassero, è quello che Vrede chiamava il segreto messianico, va bene, adesso è stato un po' reso in un altro modo, però il concetto è quello, loro non sono in grado di confessare chi è Gesù, seppure la teoria la sanno, gli manca forse probabilmente di riempire, ecco, questa formula con un contenuto che Gesù deve dimostrare, siamo al capitolo 1, diamogli tempo, fino al capitolo 16. Ritorna questo significato paradigmatico di questa giornata di Cafarnao che Marco ci racconta, è soltanto lui a strutturare così i primi passi di Gesù, Matteo e Luca usano altri modi. E siamo, se vi ricordate, domenica scorsa, lo dico, va detto tutti insieme, eravamo il sabato. Gesù era sabato come era solito fare, andava nella sinagoga e insegnava, iniziava così il Vangelo domenica scorsa. Qui siamo alla fine del sabato, perché sta facendosi sera, quindi siamo quasi fuori. Adesso qui ci sono un po' gli studiosi un po' attorcigliati sul fatto che ecco, fa le guarigioni finito il sabato, così non deve rispettare la legge, eccetera. Ma non è questa sottolineatura di Marco probabilmente vera. Gesù poteva farlo lo stesso anche se fosse di sabato. Però intanto il sabato sta volgendo al termine, questo è sicuro, Marco ce lo dice con questa doppia indicazione, con il tramonto del sole finisce anche il giorno di riposo e soprattutto adesso la gente sì può portare i malati a Gesù e la sua fama di guaritore, di traumaturgo inizia a diffondersi. Davanti appunto alla porta di Simone si riunisce tutta la città. Per Marco Cafarnao era una città abbastanza grandina, non era proprio un buco, era abbastanza grandina. E poi notate subito questa distinzione che fa Marco, cioè lui portavano tutti i malati e gli indemoniati, ed egli guarì molti, non tutti, quindi tutti sono stati portati lì, ma ne ha guariti a molti, non tutti. Certamente ne rimangono di non guariti, ecco questo è il discorso. Ma non è questo che interessa, cioè quello che Marco forse vuol farci passare è questo, che non basta semplicemente andare da Gesù per farsi guarire da lui, altrimenti li doveva guarire tutti. E questo deve essere anche un insegnamento per il lavoro missionario cristiano che iniziava la comunità di Marco a compiere e a fare, probabilmente invece è un insegnamento anche che va bene anche per noi. E poi c'è questo ordine di tacere. E che vi dicevo un po' richiama anche il taci di domenica scorsa dell'indemoniato dell'indemoniato ed è una caratteristica di Marco questo silenzio che deve protrarsi fino almeno alla resurrezione di Cristo, perché sennò fino a lì non si sa chi sia realmente Gesù. E comprendere Gesù vuol dire mettersi alla sua scuola, alla sua sequela, Pietro lo proverà a fare e dovrà starci molto, molto tempo dietro. E questo è un cardine, direi, del Vangelo di Marco. Quello che vi dicevo si chiama segreto messianico, serve almeno anche per due motivi. Il primo, per evitare anche facili entusiasmi o fraintendimenti che possono nascere in chi seguiva Gesù, perché pensavano di aver già capito tutto. E dall'altro, che il legame più difficile per noi anche da capire è il legame di Gesù con la croce, questo mistero di Dio che si risolve nella croce, è questo che ancora non sanno, no? Che né i guariti, né i demoni, né Pietro quando dirà che c'è il Cristo, ma siamo al capitolo 8, dovrà ancora riempire questo concetto, finché non sarà sotto la croce, probabilmente Marco sarà quel centurione, che svelerà, questo, vedendolo morire così, dice questo è davvero il figlio di Dio. Ecco, lì c'è una chiave di lettura molto bella del Vangelo di Marco. Sintetizzando questa seconda parte, Marco ha creato questo sommario per mostrare una città, ad una città, facendo degli esempi, l'indemoniato, facendo l'esempio della suocera di Pietro, come vuole mostrare Marco, come l'attività di Gesù si rivolge agli uomini e come la Signoria di Dio soccorre e salva gli ammalati e gli indemoniati. Cioè, la redenzione si attua anche nella guarigione fisica, non è soltanto così, cioè, occorre anche, ben venga la guarigione fisica, voglio dire, ecco. E ovviamente da questi racconti, da questa giornata, emerge la forza di Gesù, che adesso va taciuta, ma che in tutta la narrazione invece si esprimerà, ecco. L'ultima parte del Vangelo di questa domenica è questa preghiera mattutina di Gesù, il viaggio attraverso la Galilea, sono gli ultimi versetti. Compaiono Gesù, Simone, i suoi accompagnatori, probabilmente dopo seguono Gesù, sono i discepoli tutti. C'è un cambio di ambiente dal luogo solitario a tutta la Galilea. Gesù prima si ritira da solo durante la notte e poi andrà per tutta la Galilea. E comunque senz'altro si è abbandonato Cafarnao e Simone e i suoi compagni in questo momento sono come portavoci della gente della città che Gesù ha lasciato. Ecco, le parole di Gesù esprimono un passaggio a quanto segue. Gesù si stacca dalla città dove si è per la prima volta manifestato e si rivolge a tutta la regione della Galilea. Per questo sono uscito. E ci imbattiamo qui, per la prima volta nel Vangelo, in questa incomprensione dei discepoli, che è sempre da legare al segreto messianico. Loro sono, diciamo così, una concretizzazione di quello che Gesù dice, cioè non potete ancora capire, e infatti loro dimostrano in tantissimi passaggi di non capire Gesù. E qui lo vediamo bene, perché sembrano dire tutti ti cercano, com'è ti sei andato a ritirare in un luogo deserto quando invece tutti ti stanno cercando? Loro non hanno capito ancora chi è Gesù, ma ci sta, li perdoniamo ancora, siamo al primo capitolo. Ve l'ho fatto già notare prima, c'è una doppia indicazione temporale anche qui, è molto presto, quando era ancora notte, e Gesù va comunque a ritirarsi in un luogo solitario a pregare. Non è ovviamente una fuga di Gesù davanti all'entusiasmo, alla fama che la gente ha verso di lui, non è che Gesù sta scappando da questo. E non è neanche un rifiuto di compiere altre guarigioni, non è che Gesù è stanco, lo dice adesso mi ritiro perché non ce la faccio più. Certo è bello vedere come mentre tutti gli altri dormono, Gesù esce a pregare. Ecco, è senz'altro la particolarità del comportamento di Gesù che Marco vuole farci capire in questo passaggio qui. Tutti dormono, e lui invece fa qualcosa di diverso. La preghiera poi qui è curiosamente molto legata al discorso dell'annuncio, è quasi come fossero due cose indissolubili, ed è così, non c'è annuncio senza preghiera, perché sennò non si fa della pubblicità, si fa della cacciare e basta. Ecco, il pregare possiamo anche intenderlo come un parlare a voce alta, e Gesù prega in un luogo solitario, lo fa in diversi passaggi durante il Vangelo di Marco, non tantissimi, lo fa al capitolo 6, lo fa nel Getsemani, però non significa che Gesù non pregasse per Marco. Certamente il Vangelo che più di tutti mette Gesù in mostra, Gesù che prega, è il Vangelo di Luca, lui prega sempre, però non per questo in Marco non c'è, c'è in molti passaggi chiave. Comunque i discepoli gli vanno dietro, vedono dove è andato, insomma, si accorgono della sua partenza e gli vanno dietro. c'è proprio il verbo inseguire qui, lo inseguono. E Gesù cosa fa? Gesù gli invita ad accompagnarlo nella sua attività di predicazione. L'annuncio è ancora il suo unico compito e non vuole per questo interromperlo Gesù, nonostante i discepoli gli dicano dove vai, cosa stai facendo. Gesù è uscito, qui non è da intendere come fa Giovanni che è un Vangelo molto teologico, Gesù è uscito dal Padre per esempio, no? Ed è venuto, ecco, non è in questo senso così alto qui l'uscita di Gesù, non si è ancora, diciamo così, sviluppata tanto l'idea di preesistenza come ce l'ha Giovanni, Però è molto bello la sottolineatura che Gesù annunci nelle loro sinagoghe, predicando nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Questa annotazione senz'altro rispecchia la realtà della prima comunità a cui Marco scriveva, no? Probabilmente c'era un po' di divisione tra noi e loro, ma nelle loro sinagoghe vuol dire che forse i primi cristiani di Marco già non andavano più nelle sinagoghe, capite? Però sono distinzioni un po' che andrebbero poi lette tutte, non soltanto da un dettaglio si può dire tante cose. E senz'altro è da sottolineare che la Galilea diventa questa provincia della predicazione di Gesù. Adesso rifaccio un attimo il percorso del brano del Vangelo e poi concluso. Questo Vangelo, questa pagina del Vangelo di questa domenica è senz'altro un bellissimo spaccato sull'attività di Gesù in diversi ambienti. Anzitutto il racconto della guarigione della suocera di Pietro. Ecco, a differenza di Matteo, Marco sottolinea la presenza di alcuni discepoli che sono presso il Maestro e soprattutto la loro funzione di intercessori, no? Gli raccontano di lei, quindi sono loro a parlare per la suocera, diciamo così, e a dire a Gesù che è ammalato. Ecco, attraverso le loro parole la malattia viene portata al cospetto di Gesù, che interviene subito, con un gesto molto bello, la sollevò prendendola per mano. E basta, è sufficiente questa azione di Gesù per guarire questa donna. Sembra che per il gesto di Gesù non ci siano ostacoli possibili. Tutto si conforma immediatamente alla sua volontà, non appena ovviamente questa viene manifestata. E poi rinotiamo di nuovo la conclusione di questo primo episodio. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Ecco, la guarigione serve per ridare la salute, ma la salute permette alla persona guarita di servire. E servire, se vogliamo, è lo scopo della vita di Gesù. E onestamente è anche la caratteristica del discepolo di Gesù, la vocazione del discepolo. Se ci sono febbri spirituali, diciamo così, che paralizzano la capacità di servizio, queste bloccano l'uomo, anche proprio in senso spirituale. Ecco, la presenza di Gesù, il suo ingresso nella nostra vita, ci deve sbloccare da queste cose qui e ci deve dare la possibilità appunto di rimetterci a servizio. Cioè, deve operare quella guarigione del cuore che Gesù è capace di fare. La seconda scena ha il massimo di pubblicità. Gesù è in questo luogo aperto, non dico la piazza della città, però senz'altro in un luogo abbastanza ampio da riuscire a mettere tutti i malati lì, perché li portarono tutti, quindi vuol dire che almeno lui li poteva, non dico che era la piazza della città, ma poco ci mancava. Lui è circondato da malati, da indemoniati, tutta la città è riunita presso di lui. E notate questo, è una banalità, ma è così, è raro il caso che Gesù abbia attorno gente sana o virtuosa, succede poche volte. Gesù è sempre attorno a dei malati o a gente che ha bisogno, poche volte trovate un'assemblea, non so, di gente tutta a posto. Accanto a lui troviamo di solito malati, indemoniati o peccatori, cioè persone bisognose che cercano una vita che non possiedono. Ecco, così ragiona il Vangelo, a collocare noi stessi non nella lista dei sani, ma nella lista dei malati e dei peccatori. Il che però non va fatto con un senso di avvilimento di gente disperata, perché non è questo che Gesù vuole, no? Il Signore è venuto proprio per guarire molti e per scacciare molti demoni, ma in senso buono, ecco, non dobbiamo sentirci nella fila dei peccatori perché non siamo capaci di nulla, ma perché ci sappiamo bisognosi di Lui, questo sì. E poi Gesù dei miracoli non è tutto, eh. È essenziale cogliere anche un'altra dimensione della sua esperienza, che è quella della preghiera. Al mattino si alzò, quando era buio, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Lo dicevo, San Marco non ricorda spesso, così frequentemente, la preghiera di Gesù. Lo farà ancora nella moltiplicazione dei pani, capitolo 6, la prima moltiplicazione dei pani, e nell'orto del Getsemani, capitolo 14. Ecco perché allora anche questa precisazione qui ha ancora più peso, ancora più significato. Gesù, da questo spaccato di vita che Marco ci dà, emerge con le sue bellissime caratteristiche. E accanto alla predicazione, accanto alla guarigione, Marco mette la preghiera di Gesù. La preghiera fa parte del ritmo regolare della vita di Gesù, non è un dettaglio. E Gesù non pregava solo per darci l'esempio, non è soltanto un esempio che Gesù ci dà, così noi possiamo guardare a Lui e pregare come Lui. Gesù sì ha pregato per insegnare anche a noi come si fa a pregare, ma ha pregato soprattutto per mantenere il senso vero del suo ministero, cioè la sua missione ha un'origine dal Padre, e questo Gesù non lo dimentica mai, e non lo dimentica mai ovviamente nella preghiera che Lui fa rivolta al Padre. Lo vediamo bene nel nostro brano, eh? Simone con alcuni altri si mette sulle tracce di Gesù, gli dice tutti ti cercano, cioè la domanda, la frase di Pietro vuol dire tutti ti cercano, cioè torna a Cafarno dove hai avuto anche molto successo, dove la gente veramente ti ha apprezzato per quello che hai fatto, lascia che la folla ti dia onore, no? Pietro vorrebbe questo, eh? E la risposta di Gesù è altrettanto bella, andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo sono venuto. Cioè non sono le attese della folla che determinano le scelte di Gesù, ma è la missione ricevuta dal Padre che fa sì che Gesù sia veramente libero e autonomo da qualsiasi folla o da qualsiasi discepolo che lo tira per la giacca. E direi appunto che in questo si vede il legame della preghiera che Gesù ha, proprio per capire di andare all'origine del suo mistero e del suo ministero che è in Dio. Marco ci narra di una preghiera di Gesù durante la notte in un luogo deserto. Non sappiamo i contenuti di questa preghiera, non ci dice che cosa Gesù ha detto, che cosa Gesù ha chiesto, però è chiaro che la preghiera è un punto fermo dell'attività di Gesù e proprio grazie ad essa riesce ad aderire alle difficili volontà del Padre e grazie ad essa è capace di evitare appunto anche gli entusiasmi delle folle, dei malati guariti. Gesù veramente con libertà piena può rispondere a Simon Pietro andiamocene altrove. Abbandona cioè anche il modello fisso che avevano i rabbini dell'insegnamento, il maestro aveva una sede ed era quella lì e da lì insegnava e faceva tutto. Gesù invece andandosene altrove vuole anche cavare questa diciamo così questo dettaglio, lo vuole liberare anche da questo. Gesù non è come i maestri, come gli scribi dell'epoca, domenica scorsa non si capiva bene da dove gli viene questa autorità. Concludiamo davvero. Il primo episodio, quello della suocera di Pietro, ci mostra Gesù che entra in una dimora privata, in questa casa della suocera di Pietro. Possiamo in lui contemplare il regno di Dio che raggiunge la nostra umanità. E il regno è il venire presso di noi di Dio, non siamo noi che andiamo verso di Lui, questo è anche in avvento è molto chiaro, è il regno che viene presso di noi, è Dio che è entrato nella casa della suocera di Pietro e vuole con noi Dio uno scambio intimo, stabilire veramente una relazione di vicinanza e di comunione. E i gesti che compie Gesù, prenderla per mano, sollevarla, sono gesti di prossimità. Ecco allora il suo far visita all'inferma suocera di Pietro, ascoltare coloro che gli parlano di lei, di prenderla per mano e sollevarla. Poi, una lettura un po' forse spirituale, fa vedere nel verbo di sollevarla il verbo della resurrezione, non esageriamo. Si scorge in lui un amore che si avvicina nel momento del dolore, che ci prende per mano e ci dà sicurezza, dicevo, una prossimità che risolleva. La nostra vera maturità di fede sta proprio nell'accoglienza di questa via della carità, quella che Dio in Cristo ha usato verso di noi può essere anche una risposta, giusto per chiudere il cerchio, al discorso di Giobbe che abbiamo fatto all'inizio. Giobbe vuole dirci un Dio vicino nonostante il dolore, nonostante l'incomprensione. Ecco, Gesù si è avvicinato alla suocera di Pietro, perché è un Dio che si è fatto vicino all'uomo. E soprattutto il tratto però della vicinanza di Dio non deve farci smarrire il senso del mistero. Cioè la consapevolezza che Dio, anche se si fa prossimo a noi, non è però manipolabile dai nostri desideri, non può essere circoscritto nelle nostre conoscenze, tant'è che li fa tacere, non può essere tirato per la giacca, se vogliamo così. Gesù esce verso il deserto per recarsi a pregare, ed è ancora notte. Gesù non sta alla tentazione del successo, alla tentazione della notorietà, al rischio di essere divorato da chi reclama una vicinanza che non è tanto essere vicino a Dio, ma possedere Dio, tenerlo con sé. Questo Gesù non lo vuole, è questo che vuole combattere con questo atteggiamento. Sono tanti, insomma, gli spunti che ci dà questa liturgia della parola, molto ordinaria, ma carica di conseguenze positive, spero, per la nostra vita di fede. Se, no, potete adesso con calma fare le domande, insomma, se ce n'è qualcuna. Ah, non ci sono domande. Ah, no, no, vabbè, allora non voglio rovinare la vostra vita. Va bene. Ci alziamo in piedi, sì? No, facciamo a sedere. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del seno, Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie.
A voi. Grazie.